cominciano.
Allora, comincio da questa, che è una risposta facile. Sì, finito, passo alla prossima. In effetti si potrebbe fare, non c'è niente che lo impedisca, niente che lo impedisca. Lo impedisce, se lo dico mi viene male. Bilancio dello Stato non ammette lo scambio tra un risparmio atteso e un costo certo, che è la cosa più idiota che si possa immaginare. Io non so perché funziona così. Quando lo vai a chiedere a quelli che sono chierici di questa comunità, ti dicono che è così, ma non sanno dirti perché. Sì, astrattamente, per un concetto di quadratura dei conti, dei conti pubblici, deve essere così. Sarà pure così, ma poi, di nuovo, attraversando la magica membrana tra vita in società e vita in famiglia, tutti noi siamo abituati a fare diversamente. Perché se io devo cambiare in casa mia le luci da incandescenza a LED, lo faccio, punto, e so perfettamente in quanto tempo rientro. So che rispetto al consumo A, il consumo B è la metà, e quindi è facile capire quando è che mi ripago la lampadina. Tant'è vero che ci sono fior di finanziamenti dedicati a questo, però agiscono soltanto nel sistema privato. Il sistema pubblico questa cosa non la può accettare, ed è un cruccio, perché faccio un esempio: questo aprirebbe anche in Italia una finestra preziosa in un momento in cui lo Stato non ha risorse, che sarebbe non più la capacità di spesa dello Stato che risulta dalla fiscalità e che ormai è arrivata al limite. La fiscalità è arrivata al limite, le capacità di spesa o di investimento dello Stato sono ormai quindi plafonate, non si può immaginare di spendere dell'altro per fare le cose. Bene, a meno che ciò che si spende non faccia risparmiare più di quanto costa. E qui entriamo nel dilemma della spesa certa e del risparmio incerto. Certo, sì, è che noi di questo abbiamo bisogno. L'Italia negli anni 60 ne aveva meno bisogno, perché aveva tutti gli indicatori al contrario rispetto agli attuali: aveva un'espansione demografica, aveva una crescita del PIL vertiginosa, aveva una fiscalità che comunque, nonostante l'evasione massiva, era in espansione, e tante cose si potevano fare, si potevano finanziare, punto, come in una famiglia in cui ci sono i soldi per cambiare le lampadine a prescindere dalla quadratura economica dell'operazione. Dobbiamo farlo. Non è un'invenzione nata oggi qui, è una cosa che per esempio in altri paesi è possibile fare. In Inghilterra gli impact bond sono basati su questo, cioè gli investimenti dei cittadini vengono ripagati sulla base di quanto fanno risparmiare al pubblico. E così facendo possiamo drenare risorse dal mercato per far succedere cose che vanno a beneficio della collettività, senza con questo chiedere all'investitore un sacrificio, cioè una cosa in cui guadagnano tutti, un po' come nel discorso che faceva il ministro delle finanze in Cile. Tutti ci guadagnano da questo schema. Qual è il limite? Il limite è che nella visione inglese questo investitore che realizza un proprio vantaggio attraverso il conseguimento di un vantaggio per la collettività, è il caso famoso del bond sui detenuti, no? Il bond dei detenuti del carcere di Petersburg si basa sul fatto che, facendo delle cose a loro beneficio, o diciamo degli interventi sociali a loro beneficio, si riduca la percentuale di reoffending, cioè di recidiva, che determina un danno economico al paese. È uno schema virtuosissimo. Gli inglesi poi, dopo averlo generato, lo hanno anche ucciso nella culla, perché hanno preteso di remunerarlo come si remunera un investimento speculativo. Io ero presente nell'occasione in cui Cameron invitò un po' di gente che si occupava di economia e di economia sociale, quindi c'ero anch'io, ho sentito dalle sue parole dire che questi investimenti potevano generare dei ritorni del 13%. Uso proprio un termine, gli inglesi sono molto pragmatici, quindi quando dicono molto non possono dire molto, devo dire un numero. Disse la parola 13%, ci guardiamo tutti in faccia perché dicevamo: ma 13% è un rendimento da speculatori puri? È possibile impiantare un modello del genere su una finalità sociale? E più ancora, quanto è inestetico il fatto che ci sia un signore che compra un milione di pound di questo social bond e poi si ritrova in mano 130.000 sterline di utile, quando a effettuare l'intervento a beneficio di quel detenuto è un cooperatore sociale inglese pagato 600 sterline. Quanto è inguardabile questa cosa? E per questa ragione, certo che noi cadiamo nell'eccesso opposto, noi non lo facciamo direttamente, il problema è risolto, lo scandalo è curato, purtroppo non è curato nient'altro. Ecco. Quindi sì, c'è la possibilità di questa fonte inesauribile, bisognerebbe che venisse inserita nei programmi di un partito, e qui passiamo alla politica, no? Io ho fatto presente tutte le volte che ho avuto modo di parlare con chi stava in condizioni di iniziare un percorso, capisco che non è facile, quindi non dico chi era in condizione di farlo, dico chi era in condizioni autorevolmente di mettere in piedi un percorso, e non è mai successo, perché è un concetto che a un certo punto è forse troppo complicato per una politica abituata al tutto e subito, alla promessa di breve termine, ti tolgo le tasse, questo si capisce, no? Al prossimo giro ti trovi 100 euro in meno da pagare, risultato conseguito. Questa è una cosa un po' più complessa. Però il sistema non è fatto soltanto di pubblico, è fatto anche di privato. I privati, per esempio, potrebbero cominciare a far funzionare meccanismi di questo tipo. Posso anche dire che qualcuno ha cominciato, ma con tante difficoltà perché manca l'edificio giuridico nel quale collocare questi tipi di attività economiche o finanziarie. Però hanno cominciato a farlo e potrebbero farlo molto di più. Pensate, un impact bond emesso da un'assicurazione, per esempio, allo scopo di ridurre, grazie all'intervento, per esempio, della cooperazione sociale, l'abuso che si fa del servizio assicurativo. Perché l'assicurazione, per esempio, costa così tanto, perché c'è tanta, l'equivalente dell'evasione fiscale nell'assicurazione è l'abuso delle prestazioni. E questo vale per tutto il mondo assicurativo, dalle automobili fino all'assicurazione sulla salute. Allora immaginiamoci un soggetto che, intervenendo in questa filiera con un diverso concetto che non è quello del centro di prestazione di effettuazione prestazioni, ma è piuttosto quello dell'accompagnamento anche civico al cittadino. Insomma, spieghiamoglielo che non bisogna farsi passare dall'assicurazione cose non dovute. Non è soltanto un intervento tecnico, è un intervento di costruzione della cittadinanza. Se si riducesse in questo modo l'abuso del ricorso alle assicurazioni, noi avremmo la possibilità di emettere un bond dedicato alla riduzione dei costi dei premi assicurativi, perché come nell'evasione fiscale, il misuse di questi strumenti determina il loro aumento di costo. Così come aumentano le tasse, aumentano le polizze assicurative, la misura che aumenta, eccetera, eccetera. Si potrebbero fare molti casi, però di fatto è la grande prospettiva. La grande prospettiva è l'unica risorsa che noi possiamo trovare largamente in questo paese. È come scoprire il petrolio senza inquinare. Quindi sì, la risposta è sì. Oh, l'altra domanda. Allora, scusami se ti chiedo soltanto di ricordarmela, solo come titoli.
Sì, allora, uno all'interno della catena del valore,
giusto, la parte
percentuale, diciamo, ovviamente varierà da caso a caso, però in base alla sua esperienza, quanto spetta, diciamo, l'organizzazione del non profit. E l'altra domanda era, mentre un bene privato, per esempio, perché nel tempo, negli ultimi 30-40 anni, si è privatizzato? Perché era più facile sostanzialmente dire questo è il prezzo, questa è la quantità dell'energia o nel settore delle telecomunicazioni, quindi si è andati da un bene, diciamo, pubblico per privato. Ecco, perché il bene pubblico è difficile appunto da trattare, è difficile da elencare e quindi è difficile anche da programmare per uno Stato per un bilancio pubblico. Un bene collettivo, è possibile, non so, creare un chiaro elenco di beni collettivi in modo tale che quella pianificazione, diciamo, la parte politica, diciamo, di fare la parte economica, in qualche modo poi possa decidere di adottare un modello, chiaro, dicendo non sanità, eccetera, ma questo è un bene collettivo 1, 2, 3, 4, 5, 2 milioni.
Allora, la prima domanda Beh, per la banca l'impresa sociale, cioè il soggetto col quale noi ci siamo rapportati per 12 anni, è un'impresa come un'altra. Noi valutiamo la sostenibilità, non abbiamo mai valutato altri fattori come per esempio l'impatto, non perché non esistano o non contano, anzi, per esempio per soggetti che ricevono donazioni l'impatto è fondamentale, sapere quanto pesa, la famosa domanda del professore che mi diceva quanti chili, quanti metri quadrati, mettendola in paradosso, però è fondata. Se un donatore vuol sapere se è giusto donare a questo o a quello, un buon indice di impatto lo aiuta molto nella scelta, no? Quindi è molto importante. Un giorno ci sarà questa metrica e aiuterà a capire. E in quella metrica è compreso anche la domanda che tu facevi, ci diamo detto perché ci conosciamo da un sacco di tempo. E dicevo, è compresa anche quella domanda sul cosa resta all'impresa sociale. All'impresa sociale rimane una quantità di valore più alta o più bassa anche in funzione della sua efficienza, al di là del fatto che lavori in un settore più o meno capace di generare ritorni, che poi l'impresa sociale reinveste tutti. Quindi anche la domanda del cosa rimane è una domanda che nel caso dell'economia sociale è meno radicale, è meno centrale, perché comunque tutto verrà reinvestito nell'ampliamento dell'attività ad altri soggetti. L'economia sociale è il modello al quale Banca Prossima si è ispirata. Noi non l'abbiamo fatta scendere dalle stelle questa cosa, l'abbiamo presa dall'esperienza. L'economia sociale funziona così: quando si determina un ritorno superiore ai costi, cosa che deve succedere ogni giorno nella vita, per esempio, di una cooperativa sociale, poi i soldi tornano nella cooperativa sociale, ne determinano la crescita, e la crescita della cooperativa sociale non è aumento degli stipendi e aumento dei dividendi. I primi rimangono fermi anche troppo a lungo, i secondi non ci sono semplicemente. È aumento della quantità di soggetti che fruiscono. E anche qui l'obiettivo è duplice: da una parte aumentare la quantità di servizi prestati e il numero di fruitori, ma dall'altra parte è anche aumentare la sostenibilità del soggetto che li eroga, perché più sono e più è sostenibile. Per lo stesso concetto di granularità che citavo prima per la banca, non è diverso per l'impresa o per l'impresa finanziaria, in questo senso. Quindi diciamo, la guida per capire cosa rimane all'impresa, o meglio quali sono i margini che l'impresa sociale fa e che poi reinveste, quello è un fatto di efficienza, e sicuramente la banca ne tiene conto valutando gli elementi tipici di un bilancio. Quando guarda un bilancio si vede quanto rimane all'impresa, e ce ne sono di più virtuose e di meno virtuose. Fermo il fatto che tutte quelle che funzionano secondo le regole reinvestono quanto hanno realizzato come profitto. Che poi è la stessa regola che seguono gli imprenditori for profit bravi. Perché la cosa più curiosa, vedete, una delle cose antropologicamente più curiose è questa: che se voi prendete un bancario medio e gli chiedete che cos'è un imprenditore virtuoso, lui vi dirà che l'imprenditore virtuoso che produce qualunque bene che va sul mercato è virtuoso a misura che reinveste nell'impresa il denaro che gli viene dai profitti. Certo, poi si pagherà un buono stipendio e avrà la villa al mare, ma è tanto più virtuoso quanti più soldi rimette nell'azienda. E questo è l'imprenditore virtuoso. Invece l'economia sociale, che si basa su questo principio, unicamente su questo principio, è un'economia, diciamo, diversamente abile. È quello stesso principio che, invece che essere scritto nel codice deontologico dell'imprenditore, non fissato da nessuno, che nessuno può andare a contestargli se non viene rispettato, di qua è codice normato, è così per regola. Eppure questa economia ci piace di meno, ci piace più quell'altra, di cui però riconosciamo che l'imprenditore che, invece di portarsi solo i soldi in Svizzera, imboscarli, far lavorare in meno la gente, fare le cose che non si devono fare, l'imprenditore bravo è quello che mette il denaro, rimette il denaro nell'impresa per farla crescere. Sta facendo una cosa da economia sociale, tanto per dirla in altri termini. Questo per quanto riguarda il meccanismo di funzionamento. Per quanto riguarda la privatizzazione, è un tema enorme. Io lo prendo solo come titoli da due punti di vista diversi. La privatizzazione dei servizi che si basano su beni comuni è una cosa sulla quale bisogna andare a dormire interrogandosi se sia la soluzione giusta. Io mi permetto di dire che ho forti sospetti che non sia la soluzione giusta. Stavo a Firenze e l'acqua, da quando è stata privatizzata, costa di più e non è meglio. non è Flint, nessuno è morto di cancro, però i cittadini hanno messo mano alla saccoccia molto più di quanto facevano prima, e l'acqua è peggio di prima. E in mezzo c'è una multinazionale francese che legittimamente si porta i soldi in Francia. A me questa cosa non sembra un grande segno di intelligenza amministrativa. L'ha fatta Renzi, ma molti altri l'hanno fatta di altri colori sul territorio, ognuno facendo appello a questo, come dire, a questa entità superiore che è l'efficienza. Parliamone dell'efficienza. Vi voglio dare una confidenza, sta scritta nel libro peraltro, ma è una delle parole, delle cose chiave nel libro, che magari può sfuggire. C'è una città italiana del nord Italia, che non nomino, dove la municipalizzata è stata privatizzata ed è quotata in borsa ed è altamente prestazionale, funziona molto bene. Vuol dire che ha investitori che comprano quel titolo da tutto il mercato, dal mercato mondiale. Quando sei quotato in borsa ti possono comprare azioni che tu emetti anche da Sud America o da dove volete, insomma. Quindi è entrata nel mercato globale perché è prestazionale, funziona bene. Ottimo, no? Chiunque può dire che un servizio che prima magari non era perfetto, perché non rendeva granché al comune, adesso lo fa uno che è talmente bravo a farlo che addirittura le sue azioni sono appetite dal mercato globale. Perfetto. Peccato che in quella stessa città ci sia della gente che si disconnette dal gas perché non ha soldi per pagarlo. Le città del nord Italia, tolta Milano e tolta Torino, vi aiuto, ma non vado oltre, non sono grandi città, non sono città da decine di milioni di abitanti, sono città che stanno nell'ordine delle poche centinaia di migliaia, giusto? Bene, in questa città dove quella municipalizzata realizza quell'obiettivo, ci sono stati 26.000 distacchi dalla rete del gas l'anno passato, cioè 26.000 famiglie non avevano i soldi per pagare la bolletta e quindi hanno staccato, o gli hanno staccato il gas e vanno avanti col braciere, con mezzi di fortuna, cioè sono tornati al Medioevo. Allora da una parte c'è lo stesso soggetto che, erogando un servizio legato a un bene comune, da una parte realizza, accetta 26.000 distacchi e dall'altra parte accetta che ci sia qualcuno che da Vancouver compra 1 milione di azioni di quella municipalizzata. Questo va bene come evoluzione del servizio pubblico? Va male. È sequestro di valore che prima era circolava tra pubblico e pubblico, perché si tratta di quello, no? Si può definire quasi una partita di giro, una bolletta pagata al comune. È il comune che la porta a casa, è il comune che la usa per restituire, oltre al costo del prodotto, dei servizi ai cittadini. In questo caso c'è tutto volatilizzato, è tutto andato altrove e 26.000 signore Marie hanno staccato il gas dal centro della città, di una città che ha poche centinaia di migliaia di abitanti, che comincia per G. Viva Dio, io fossi il sindaco di quella città non dormirei di notte, il sindaco che ha cominciato il processo, non dormirei di notte, e non soltanto per le esondazioni fuori controllo che capitano pure nello stesso posto, guarda caso. Se parte dei soldi che sono diventati profitto per gli investitori di Vancouver fossero serviti per gestire il bisogno, quella città avrebbe avuto dei problemi in meno, tanto per dire. E questo è il primo fronte, quindi attenzione alla privatizzazione di queste cose, perché poi significa, può esprimere quegli effetti che dico. Dov'è che il privato è prezioso? Il privato è prezioso quando approccia una cosa che non funziona, che è stata lasciata a se stessa, quando approcciasse il problema della dispersione dell'acqua negli acquedotti italiani, che sono di natura pubblica e non funzionano. Ci sono regioni dove c'è una dispersione del 60% dell'acqua. Se arriva un privato che come prima cosa mi produce quello e mi scrive un patto col quale commisura le tariffe all'esecuzione di quei servizi, all'efficientamento del sistema a parità di soggetti serviti, quel privato sia benvenuto. Ma non un privato che arriva e si porta a casa i conti, manda a casa qualcuno, stacca l'acqua a qualcun altro e poi si quota in borsa, perché questo non va bene. Non funziona, non possiamo accettarlo, è un fatto politico, bisogna metterlo in chiaro. È una cosa che è stata detta magna voce soltanto dalla sinistra estrema, che siccome dice le cose in un, spesso con una foga che la rende poco credibile, è finita, tutta la cosa è finita in ideologia. E quindi è stata buttata via l'acqua sporca del bambino. Il tema è più che valido, più che giusto, dobbiamo porci il problema anche tra cattolici, no? È giusto che succeda questa cosa? No, è moralmente sbagliato. Non ci può essere un filo che connette un investitore ombra e la signora Maria che stacca il gas. Non devono essere fatti che avvengono in continuità, e qui avvengono in continuità, anzi, avvengono quei rendimenti perché la signora stacca il gas. Arrivo a dire questo, anzi, è proprio così, perché per fare quei rendimenti bisogna che la signora Maria stacca il gas. Cioè venga tagliata fuori. Un capitalista inclusivo o generativo non accetterebbe di far funzionare la sua impresa che eroga gas in maniera efficiente se la signora Maria staccasse il gas. Anzi, bisogna andare a servire la signora Giovanna, che il gas non l'ha mai avuto, magari perché è un'immigrata. Perché è così che funziona, non in quell'altro modo. Perché se no, prima o poi, l'equilibrio si rompe, come dice il professore, più basso, più stabile, in senso politico, più stretto, più instabile, in senso politico, in quella città può succedere qualcosa. Come è successo a Parigi. Non credo che se uno avesse fatto il saggio delle condizioni di accesso ai servizi dei casseurs e di quelli che non erano casseurs, avrebbe trovato due saggi uguali. Non credo. Penso che la base economica della insoddisfazione distruttiva che porta a episodi anche insurrezionali sia più che valida, e qualcuno mi dimostra il contrario per dirmi che non è vero. Una volta tanto, l'onere della prova, lasciamola a chi ci dice che non è così. Facciamo un'analisi dell'accesso ai servizi dell'istruzione, della salute, ai servizi essenziali delle persone, che poi finiscono per fare cose inaccettabili in quanto tali. E vediamo quanto l'economia sociale è il soggetto che ricuce pazientemente, pezzo a pezzo, questi frammenti di società che altrimenti vanno alla deriva con disastri. Perché è l'economia sociale che entra lì. Quanto vale il suo servizio? Di nuovo, non sarà che una parte del fatturato della multinazionale che riesce a fare la bella cosa che ho raccontato dipende anche dal fatto che c'è qualcuno che o per il piacere di farlo o perché viene pagato per farlo va a trovare la signora Maria e la aiuta in qualche modo a non farla arrabbiare, a non diventare una borderline e una che domani potrà diventare pericolosa. Quanto vale l'intervento di quel volontario che va dalla signora Maria? Quanto vale in termini economici? Purtroppo è diventato anche un pezzo del profitto realizzato da un altro. Una cosa inaccettabile è che il capitalismo disfi e l'economia sociale ricuccia, è inaccettabile. L'altro tema, su questo tema delle municipalizzate, dell'accesso ai servizi, dei beni comuni, eccetera. Mi piacerebbe tanto, l'ho detto tante volte a Felice Romeo, che su questo so che la pensa come me, o io come lui. Il terzo settore italiano, per quello che è la forza che ha, l'esperienza, il radicamento, l'onnipresenza, è dappertutto, anche dove non c'è nessun altro, dovrebbe prendere in mano certe grandi partite. È possibile che tra i due modelli, il comune che non sa gestire la rete del gas, il capitalista che la sa gestire con gli effetti che sappiamo, non ci possa essere un soggetto intermedio, magari cooperazione sociale, che gestisca quel bene comune con i suoi principi, senza darci nessuna regola? Perché vedete, gli altri devono scriversi un codice. A me è stato necessario scrivere l'articolo 26 nello statuto di Banca Prossima, perché sennò Banca Prossima avrebbe funzionato come il resto del sistema. Ma un'economia sociale non ha bisogno di aggiungere niente al suo apparato di regole, è fatta già così. Allora perché non dare in mano a questi soggetti, per esempio, la gestione del bene comune? Che non vuol dire soltanto l'acqua e il gas, qualche volta lì ci sono anche problemi di grandi interventi infrastrutturali, ma le banche stanno lì per quello, eh? E aggregazioni di soggetti non profit, di soggetti for profit che gestissero secondo quest'ottica sarebbero finanziabili, e come sarebbero finanziabili, e avrebbero un'ottica del tipo che diciamo, prima ancora che nasca una legge che renda queste cose obbligatorie, che io mi auspico che avvenga prima o poi, ma già prima di allora, semplicemente lasciandola agire, l'economia sociale non cade in quegli errori, non può cadere in quegli errori. L'economia sociale, Antonio Gianetta lo può dire, non produce palestre per gente danarosa, produce luoghi di aggregazione ispirati alla pratica sportiva, un concetto molto diverso. Si può essere una palestra per gente danarosa e avere a fianco un disastro sociale. Basta girare l'angolo, fare la strada dove non devi vederlo succedere, così non ti rovini la fitness. l'economia sociale applicata allo sport produce gli effetti positivi che sappiamo, costruisce comunità, è un concetto diverso. Quindi non soltanto l'acqua, il gas, la luce e quant'altro, la gestione delle strade, le mille cose che si possono fare, ma anche altre partite, i beni culturali. Allora, tra la Pompei che non funzionava e la Pompei che adesso funziona meglio, e in mezzo ai tentativi inguardabili di generali dei carabinieri chiamati a fare il presidente, gente degnissima, ma come dire, ogni volta, come dire, la dichiarazione di fallimento. Chi mettiamo a dirigere Pompei? Un generale dei carabinieri. Un bel segnale, no? Un giapponese dice chi dirige Pompei? Sicuramente il più grande archeologo italiano. No, un generale dei carabinieri. Perché? Perché se no rubano, ti ammazzano, ti taglieggiano, commercio. Inguardabile. Perché non l'economia sociale? Perché non un sistema di economia sociale? Guardate, sembra strano. Le catacombe di San Gennaro a Napoli funzionano così. È economia sociale, sono 70 ragazzi, il più vecchio avrà credo 30 anni, 70 ragazzi assunti regolarmente a partire dall'iniziativa presa da un parroco bravissimo, che ha trasformato le catacombe di San Gennaro da un luogo di scarico di mondezza, perché questo era, siccome sono molto grandi ce ne sta tanta, a un luogo dove la gente va, paga un biglietto e ha un'esperienza che non è inferiore a uno degli altri beni culturali gestiti dal pubblico nella città di Napoli, anzi, migliore. Allora, questa è un'altra grande partita, non è ancora riuscito di intercettare i luoghi dove si verificano le cose, però non ho perso la speranza, deve succedere.